Siamo sì, anche in questa intervista che condurrò fra poco, ci sono degli affetti familiari, potremmo dire, non personali. Allora, siamo già collegati con Luca Giovanni Pappalardo e Marco Pappalardo. Benvenuti.
Ciao,
Ciao, buongiorno a tutti, grazie.
Allora, dicevo così la battuta mentre ci stavamo così conoscendo anche con Luca, che è la prima volta che incontro, che insieme fate quasi tutti i Vangeli, no? Marco, Luca e Giovanni, manca solo Matteo, ma vabbè, ci penseremo più avanti. Magari un vostro figlio, potete chiamarlo Matteo per restare nella... Potrebbe
Magari
essere...
scriverà un nuovo Vangelo. Un nome diverso, aumentiamo un
Eh
po' i
sì, eh
personaggi.
sì. Allora, Luca e Marco insieme avete scritto un libro, tutti e due siete scrittori. Ho letto che, sì, Marco già lo conoscevamo, ha scritto un sacco di libri, ma anche Luca ha scritto dei libri che riguardano la cucina, ma non solo. Quindi siete impegnati nell'ambito anche diciamo, educativo. Allora, mi piacerebbe che Luca potesse presentare brevemente tuo fratello, lo stesso Marco, per chi ci sta seguendo forse per la prima volta, sapere chi sono i fratelli Pappalardo, come sono impegnati. E quanto sono rilevanti nel loro ambiente. Io lo dico perché conosco Marco e immagino che Luca sia lo stesso, che sia una persona rilevante per gli altri. Ok, Luca, a te la parola. Parlaci di
Ma è
Marco.
la prima volta che mi chiedono di presentare un mio familiare, ovviamente lo farò in veste professionale e non come fratello, perché no, vorrei fosse passasse come un raccomandato. No, devo dire che Marco mi ha dato molta sicurezza nella possibilità di poter scrivere questo libro che ha anche un valore didattico ed educativo, mentre io di solito scrivo, non so se l'hai letto il libro te.
No, no, ho solo visto la copertina, ma lo leggerò.
Mi ha dato sicurezza appunto perché, essendo lui uno scrittore che si occupa molto dei temi appunto della crescita, non solo quella fisica, ma proprio anche umana, direi spirituale, e le due cose ultimamente secondo me bisognerebbe iniziare a capire che coincidono. Quindi, avendo questo dono lui di scrittore ed educatore, no? Perché questi poi sono doni che uno cerca di, talenti che uno cerca di portare avanti, educare e coltivare, perché sennò il talento si spegne. Ecco. Ritengo che proprio grazie a questi suoi doni riesca a comunicare fuori con i suoi libri, allo stesso tempo anche all'interno nel momento in cui tu lo scrivi, no? Quindi fare questo lavoro in due, grazie al suo talento, appunto, è stato per me molto facile. Io tendo a essere molto cretino quando scrivo, perché mi piace che le cose siano molto leggere. Ultimamente alla cucina è stata data un'importanza più per il mestiere che per quello che invece in realtà questo mestiere porta in tavola. Quindi i grandi chef, i cuochi, i programmi televisivi e tutte queste cose che hanno creato questa bolla che ha un po' vanificato, secondo me, invece quello che è il prodotto di uno chef, cioè il piatto, è il senso di un piatto. Quindi quello che abbiamo fatto insieme con Marco è dare un senso a quello che finisce a tavola, cioè gli esseri umani.
Ok, quindi zitto e mangia, potrei dire, no?
Ci sarebbe anche il sonoro di una sberla ogni tanto. Questo è quello che vedo io in Marco, cioè una potente spinta alla scrittura educativa, didattica, umana e spirituale.
Ok, quindi Marco, a te la parola. Avete scritto insieme questo libro Zitto e Mangia. Parlaci di Luca, che è uno chef, quindi ha a che fare molto con i fornelli, con gli alimenti, con i cibi.
Intanto ringrazio, lui nasce da una formazione umanistica, anche teatrale, creativa. Per cui ecco, ha questo percorso non solo doppio, ma soprattutto integrato, che poi si è anche disintegrato anche attraverso questa esperienza, ma ci fa bene, non solo, ma poi dall'esperienza di papà di due ragazzi, quindi la sapienza concreta, la saggezza educativa che poi mette in campo. È un libro che in realtà nasce da un'esperienza reale. Lui forse con un'intuizione educativa che è ben più alta di quelli che scriviamo i libri solo per questo, ma di quelli che abbiamo a che fare direttamente con i ragazzi, ha voluto mettere in campo, perché Zitto e Mangia è un progetto che lui ha realizzato lì a Bologna, nella trattoria Pane e Panelle, cercando di coinvolgere dei ragazzini dell'età più o meno delle scuole secondarie di primo grado, che nella pausa pranzo erano dispersi, magari mangiare così per strada, gli scalini, un cibo così veloce o a volte senza magari questo tipo di risorsa, o perché non sapevano cucinare, non avevano riferimenti in famiglia all'ora di pranzo, e quindi attorno al suo ristorante li ha raccolti, una sorta di pranzo sociale, libero dai telefoni, non, senza isolamento delle cuffie, ma insieme, offrendogli un pasto a costo basso, significativo, con materie prime diciamo di valore, e anche facendogli mangiare quelle cose che magari a casa non avrebbero mai mangiato. Lui dice sempre i broccoli famosi, no? Magari a quelle, non so. E poi destando l'invidia, chiamiamola così, dei genitori, che chiedevano come è possibile tutto ciò. E questo è un progetto che è stato anche premiato dalla regione Emilia Romagna per tutto questo. Allora, detto questo, c'è una pratica sapienza educativa che ci è piaciuto poi trasformare in qualcosa di concreto, come un libro, perché si possa moltiplicare.
Che poi quando si parla di cibo, il cibo non è solamente, non nutre solamente il nostro corpo, ma quando noi diciamo mangiamo, quando non siamo soli, no? È un modo anche per dialogare con gli altri, per conoscere gli altri. Quante volte si conosce una persona perché andiamo a pranzo insieme, così si parla, si discute, si conosce, si entra in empatia con quella persona e la conosci molto di più. Solo che a volte i bambini non sono molto favorevoli a mangiare cose che non conoscono, no? E quindi non voglio manco assaggiare. Come si fa, Luca?
Mi permetterei di intervenire a gamba tesa in un argomento abbastanza scottante, che è quello della presenza costante dell'io, dell'ego, dei genitori in qualunque ambito della vita del bambino, dalla scuola, in cui deve mettere bocca tramite chat, cose varie, insomma, dando anche difficoltà incredibili ai maestri o agli insegnanti, tanto quanto alla tavola. Nel senso, ti faccio un esempio stupido: quando le famiglie vengono a tavola, appunto nella mia trattoria, cosa succede? Che mio figlio prende la pasta in bianco, fagli una pasta al pomodoro, cavolo, fagli guardare il menù, cioè, fallo scegliere, sbaglierà, non sbaglierà, quello che vuoi, te lo offro io, guarda, ma fallo provare, cioè, non decidere tu per lui, dagli la possibilità di assaggiare, fagli la possibilità di scegliere. Io credo molto nell'autonomia dei ragazzi, ma tanto, infatti, nel progetto Zitto e Mangia, appunto, discutevamo anche con Marco all'inizio, partì questa idea nella trattoria, dove i genitori non si dovevano mettere becco, cioè dovevano arrivare ragazzi e pagare loro 5 euro per primo, secondo o dolce, eccetera eccetera, per dirti, è cioè proprio gratis praticamente per una trattoria. E nel momento in cui il genitore veniva e diceva: ah, ma mio figlio però le melanzane non piacciono, perfetto, tuo figlio qui non viene a mangiare, hai rovinato un'esperienza per tuo figlio, guarda, non la vogliamo vedere, mi dispiace, tu non ci devi mettere becco, cioè mi dovete dare il menù, perché molte addirittura pensavano che fosse una cosa sovvenzionata dal comune, cioè, ma zero, e tu sei stato una cosa, un progetto nostro. Ora, quello che abbiamo fatto con Marco, appunto, con questa cosa, è cercare di, con il libro, di portare questa idea anche nelle case. Quindi nel momento in cui il bambino o il ragazzo diventa attivo, perché nel libro con Marco spieghiamo anche che nel momento in cui il bambino apparecchia o aiuta a cucinare, aiuta a tagliare le cose poi le mangia, perché si sente parte di una squadra, quindi anche il broccolo che ha tagliato lui, per lui è un lavoro che va compiuto, anche nel momento in cui lo assaggerà, o per Dio, potrà non piacergli, però assaggiare è conoscere ciò che ti piace, ciò che non ti piace.
Quindi quello di far venire la curiosità un po', far venire la curiosità, sì, a questi bambini di provare con le loro mani qualcosa, e poi anche se lo assaggeranno solo una volta, però già avranno fatto un passo.
È una vittoria.
Una cosa che hanno fatto. E siamo pronti, abbiamo messo il grembiulino perché vogliamo, insomma, avere consigli sull'alimentazione, ma non solo. Quindi Marco, qual è il tuo apporto all'interno di questo libro, che sembra molto interessante, perché non solo ci sono consigli, ci sono cose simpatiche, ci sono degli aneddoti, ti immagino, anche per aiutare i genitori a uscire fuori come dalla chiusura, di non riuscire a capire: ma cosa posso fare? Non riesco a far mangiare mio figlio si rifiuta di mangiare, non ha mai fame, dice sempre non voglio mangiare. Marco, cosa hai messo nel libro?
Quello, naturalmente, meno tecnico e scientifico, perché non è il mio campo direttamente, però abbiamo selezionato dei momenti, alcuni sono quelli che ci riducono, poi ce ne sono altri legati anche poi a delle scelte concrete che si fanno, quello per esempio del preparare insieme la tavola, apparecchiare, sparecchiare, il tempo anche non sprecare il cibo, valorizzarlo, la raccolta differenziata, il il rapporto con i nonni, gli zii, no? Quando vanno a mangiare fuori, l'idea di andare a uscire con gli amici, le feste, i compleanni, i vari momenti celebrativi, tutto sul cibo cosiddetto fast food. Ci sono tutta una serie di temi che abbiamo voluto provare a snocciolare, che secondo noi valgono non solo per le famiglie e i genitori, ma valgono per tutti gli educatori, perché oggi il tema dell'educazione alimentare è anche un tema trasversale. Per esempio, le scuole non possono non considerare o passare anche all'interno dell'educazione civica, che ormai è una disciplina trasversale, perché sappiamo che da questo dipendono tanti elementi, sia la salvaguardia, secondo me, del nostro pianeta in generale, ma poi quello della nostra salute. Sappiamo bene quanto la maggior parte dei tanti problemi di salute, Luca, questo lo ripete spesso, derivino proprio dalla cattiva alimentazione non ordinata, o forse da un peso che a volte ci viene dato. C'è un altro elemento, che è quello della serenità e della leggerezza con cui affrontiamo questi temi, e gli aneddoti sono praticamente raccolti nel libro in una specie di brevi interviste e battute che mettiamo in bocca dai bambini ai 99 anni, ai 200, non è che ci dicono alcune cose su diversi temi che aprono proprio il capitolo, e anche per spezzare un po' questo senso di severità, a volte quasi di cattiveria, che c'è in certi prodotti televisivi o su internet in cui si parla di cucina, in cui tutti rimproverano, tutti richiamano, tutti si arrabbiano, tutti si mangiano le padelle, no? Come se cucinare, dico, non era il mio mondo, però fosse qualcosa in cui bisogna sempre bacchettare tutto e tutti, e siccome alcuni di questi programmi hanno quasi una chiave, quasi una chiave educativa, perché c'è un insegnante, il grande chef, e ci sono dei discepoli, anche se adulti, che spesso vengono trattati con i piedi, sì. E non credo che questo sia né nella dinamica educativa generale, ma neanche nella dinamica di lavoratore e di persona, dove bisogna richiamare, è giusto, però c'è anche la dignità della persona, anche perché quello che ci prende poi, secondo me, è proprio la serenità della buona tavola, dello stare insieme, del vivere e godersi questi tempi e questi momenti. Per questo abbiamo provato a mettere insieme tutti gli elementi, comprese le ricette, però di queste naturalmente non posso parlare io, che sono riproducibili facilmente e condivisibili in famiglia.
Quindi avete pensato non solo al cibo, ma anche all'ambiente, a saper fare bene la spesa, a saper utilizzare bene gli alimenti, perché a volte si pensa che per cucinare bene bisogna spendere tanto, invece si può cucinare in economia facendo dei piatti molto buoni e anche salutari. Luca?
Devo ammettere che questo è un periodaccio economicamente parlando, perché l'aumento dei prezzi è visibilissimo, è pericoloso e preoccupante. Molti ci giocano, molti ci stanno speculando, eccetera, eccetera. È proprio un periodo molto difficile per riuscire, soprattutto io sto al nord, quindi per riuscire a fare la spesa cercando di risparmiare il più possibile. Questo purtroppo sono cose più grandi di noi. Quindi quella cosa che consiglio anche nell'acquisto delle cose, acquistiamo le cose che ci servono realmente e cerchiamo di non sprecarle. Evitiamo le cose più industriali, perché sono quelle che comunque costano di più e rendono meno, quindi proprio una perdita totale. Ma cerchiamo di andare realmente nei mercatini, dai contadini, dai macellai piccoli, abbiamo sicuramente un rapporto di fiducia. Quello che spendiamo magari di più lo recuperiamo in umanità, in rapporto con la persona, no? Con chi hai direttamente, rispetto a un semplice supermercato. Cerchiamo di diversificare anche in questo senso. Io ritengo che oggi la cucina, soprattutto quella casalinga, infatti le ricette che diamo noi appunto nel libro, per dirti, è la pasta in bianco.
Mm-hmm. La famosa pasta in bianco.
Esatto, quella col tonno dello studente fuori sede, però fatta da Dio, cioè fatta bene, fatta con i trucchi giusti per farla venire super golosissima. Mm-hmm. Quindi è quello. Poi c'è il trucchetto, ovviamente io sono uno chef, i trucchetti li so tutti, ma la cosa bella è che non sono uno chef geloso, io te li rivelo. Quindi te puoi giocare come me quanto vuoi, ma con grandissima semplicità. Quindi sì, la pasta in bianco può essere pure quella buona, non per forza invece un tappa buchi quando non sai che cosa fare. Ti rivelo i segreti sul risotto, che è la cosa che più sorprende solitamente. Il risotto non va girato mai, mai. No, io non faccio il risotto perché devo girarlo. Ma perché devi girare il risotto? Se lo giri si attacca, se non lo giri non si attacca.
Allora, dico, Luca, noi dovremmo, no, io non la sapevo, perché sto appunto il risotto piano piano deve girare sempre sullo stesso, cioè sempre facendo lo stesso verso. Allora, Luca, noi dovremmo fare ogni tanto, magari qualche puntata, e ci dai qualche rivelazione. È interessante quello che dicevi, mi piace tanto. Quando una persona fa qualcosa di buono e gli viene chiesto la ricetta, no, è un segreto. Invece a me piace rivelarlo, perché è bello che tu lo possa fare anche meglio di me. No, non te lo posso dire perché questo è un segreto. Ma quale segreto? Condividiamo. Marco, dove possiamo trovare questo libro?
Il libro si trova in tutte le librerie, medio dalla San Paolo, si può trovare anche nelle librerie online, quindi potete già, chi sta seguendo può prenotare al volo, per chi è abituato a comprare
online,
online è più facile, perché capisco che anche le librerie oggi sono, sono rimaste pochissime librerie in certi posti, in certi contesti, quindi questa è una strada, però lo potete trovare tranquillamente già da tempo. Io consiglio anche di regalarlo quando si va a pranzo, a cena da qualche amico, anziché portare la solita bottiglia, il solito,
che rido questa cosa,
insieme l'una e l'altra, ecco, unendo l'una e l'altra, hanno il metodo, alla fine la spesa ci sta tranquillamente, perché uno si consuma insieme, l'altro resta,
certo.
In fondo è un dono che secondo me è prezzo. A parte, io credo che un libro vada regalato sempre, normalmente di qualunque tipo, di qualunque genere, quando si fa da qualcuno, quindi secondo me ne vale sempre la pena. Però questo è proprio adatto, cioè, nel senso che finalmente uno dice, ma ora che gli porto, quale tipo di vino, magari non so fare la scelta, prendo dolci a caso, il libro invece è chiaramente un dono che resta condiviso, potrebbe diventare una strategia.
E immagino quelle famiglie dove hanno dei bambini che non mangiano quasi nulla, che fanno tanti capricci, potrebbe essere forse una manna, no? Di avere questo libro, trovare delle...
è utile anche per questo, secondo me.
Va bene, sono 175 pagine, quindi c'è un bel po' da leggere, perché avete messo un po' di tutto. Allora grazie Luca, grazie Marco, ci risentiamo se vi fa piacere, proprio perché vorremmo sapere qualcosina in più, magari ci date qualche ricetta al volo e tu, Marco, ci dici qualcosa di interessante a livello proprio educativo e formativo. Allora alla prossima, grazie mille.
Grazie, Daniele. Grazie, Marco.